buongiorno alle ascoltatrici e ascoltatori di Radio Città Aperta e del Gemini Network. Questo è Press Corner del 12 novembre del 2020, stavo per dire 19. Forse ho una voglia di far passare quest'anno anche all'indietro. Iniziamo Press Corner di oggi con un bellissimo, devo dire, articolo uscito su Internazionale per una medicina che tenga conto delle donne. Ho imparato tantissime cose. Di Claudia Torrisi, giornalista. All'inizio degli anni 90, Bernardine Healy, cardiologa, direttrice dell'Istituto Nazionale di Sanità degli Stati Uniti, si rese conto che nel diagnosticare un infarto si commettevano più errori se il paziente era una donna, cosa che portava anche a cure sbagliate o non risolutive. Ci scrisse un articolo sul New England Journal of Medicine e lo intitolò La sindrome di Hentel, prendendo in prestito il nome della protagonista di un racconto di Isaac Singer. Nella storia, Hentel era la figlia di un rabbino costretta a travestirsi da uomo per poter accedere allo studio del Talmud, il testo sacro dell'ebraismo. Con questo riferimento, la dottoressa Healy voleva mostrare come anche in medicina le donne subissero delle discriminazioni. Tradizionalmente gli studi sulle malattie che colpiscono uomini e donne e sui farmaci per curarle sono stati condotti quasi esclusivamente sugli uomini e poi sono stati applicati alle donne. In pochi casi è avvenuto il contrario, mentre sono quasi totalmente assenti studi clinici condotti a seconda del genere. Le conseguenze di questa assenza influenzano il diritto alla salute e quello alla cura. Come aveva notato la dottoressa Healy, per esempio, l'infarto è sempre stato considerato una patologia maschile e in base a questa convinzione sono state studiate diagnosi e cure. Nonostante rappresenti la prima causa di morte per le donne, spesso non è diagnosticato perché può presentare sintomi diversi rispetto a quelli che si manifestano negli uomini, non fitte al petto e al braccio, ma ansia, dispnea, mal di stomaco. Sintomi definiti atipici. Le stesse pazienti trascurano questi segnali e talvolta negli ospedali i medici le mandano in codice verde o ne dispongono il ricovero in medicina interna, perdendo del tempo prezioso per salvargli la vita. Quello dell'infarto è il caso più comune, ma non è l'unico. Per questo, negli ultimi anni si sta sviluppando una medicina che tiene conto del genere, chiamata Gender Specific Medicine. Non è un nuovo settore della medicina, è una visione trasversale che cerca di capire con quali sintomi si manifesta una malattia in una donna e con quali in un uomo e come impostare la prevenzione e la cura, spiega la dottoressa Giovanella Baggio, presidente del Centro Studi Nazionale su Salute e Medicina di Genere. Ci si è resi conto che sintomi, terapie, prevenzione ed effetti dei farmaci sono molto diversi tra uomo e donna, ha detto sempre la dottoressa, la presidente del centro studi. Esistono casi di segno contrario come l'osteoporosi o la depressione associate di più alle donne e studiate su di loro, sebbene colpiscano anche gli uomini. Ma sono comunque la minoranza, i corpi femminili sono i grandi esclusi dalla ricerca sulle malattie e dalla sperimentazione dei farmaci. Le ragioni sono diverse. La donna è sempre stata considerata un essere inferiore all'uomo dal punto di vista biologico. Galeno, nel secondo secolo d.C., diceva che la donna era caratterizzata da organi genitali malamente sviluppati, introversi. Vesalio, considerato il padre dell'anatomia, nel 1500 sosteneva che bastava studiare il corpo maschile e poi applicare tutto il resto a quello femminile, afferma Silvia De Francia, ricercatrice in farmacologia all'Università di Torino e autrice del libro La medicina delle differenze, storia di donne, uomini e discriminazioni. Un'altra questione riguarda la maggior complessità degli organismi femminili come oggetto di studio. Dalle prime mestruazioni in poi, le donne hanno un sistema molto variabile dal punto di vista ormonale. Questi cambiamenti influenzano anche il livello di risposta o di assorbimento dei farmaci. E dunque risulta più complicato e costoso prevedere un alto coinvolgimento femminile. Fino al 1993 le donne e le ratte sono state escluse dagli studi sulla sperimentazione dei farmaci. Si significa che alcuni di loro, oggi molto comuni, sono stati testati solo sugli uomini, sottolinea De Francia. Un esempio è quello dell'aspirina. È un farmaco usato sia nelle terapie antinfiammatorie sia in quelle cardiovascolari per prevenire infarti o ictus. Condotto a cavallo degli anni Ottanta, il test ha coinvolto circa 20.000 persone in tutto il mondo, solo uomini. Incredibile. Oggi le cose sono leggermente migliorate, ma le percentuali raccontano ancora una situazione sbilanciata. Nelle fasi iniziali di uno studio su un farmaco, quelli sulla sicurezza, le donne non superano il 20-25% delle persone coinvolte, spiega la dottoressa Alessandra Carè, responsabile del Centro di Riferimento per la Medicina di Genere dell'Istituto Superiore di Sanità. Carè spiega quello che avviene di solito, anche in campo oncologico. Si prende un farmaco studiato sugli uomini, persone che pesano in media 70 kg, e si rimodulano le dosi in base al peso delle donne, anche se i metabolismi sono diversi, sottolinea Carè. Non si considera neanche che le donne in media assumono più farmaci degli uomini e quindi sono più soggette a effetti nocivi. Nel 2018 in Italia è stata approvata una legge che per la prima volta in Europa impone di tenere conto del genere in medicina, nella sperimentazione clinica dei farmaci, nei percorsi diagnostico-terapeutici, nella ricerca, nella formazione di tutti gli operatori sanitari e nelle comunicazioni ai cittadini. Nel 2019 è stato firmato il decreto attuativo ed è stato elaborato un piano nazionale sulla medicina di genere. Secondo la dottoressa Carè, l'approvazione del testo è stato un grandissimo passo in avanti perché il piano definisce gli obiettivi, gli attori e le azioni da compiere. La normativa prevede che ogni anno il Ministro della Salute riferisca in Parlamento sull'evoluzione della situazione in Italia e che sia creato un osservatorio sulla medicina di genere. In attesa della sua istituzione, a fine gennaio 2020, si sono incontrati i referenti regionali per l'applicazione del piano nazionale. Una riunione anche un po' informale, dove ognuno ha portato le proprie esperienze, spiega Carè. Il lavoro da fare è ancora tanto perché la situazione a livello nazionale è molto eterogenea. Ci sono regioni che già hanno organizzato percorsi clinici di genere e strutture con una giusta visione di genere, come per esempio la Toscana, e altre che devono ancora cominciare un lavoro in questo senso. Ma speriamo di riuscire a portare avanti questo aspetto, anche se a piccoli passi. Anche per la dottoressa Baggio è un buon momento per l'Italia, ma c'è bisogno che le università si mettano a lavorare bene, che le regioni prendano in mano la situazione e obblighino le aziende sanitarie locali a fare formazione su questo argomento. E poi tocca alle agenzie che si occupano di stabilire le regole del settore. L'Agenzia Italiana del Farmaco non accetta più protocolli di ricerca se non c'è la giusta attenzione al genere. Stessa cosa l'Agenzia Europea. Un po' alla volta si spera che tutto trovi una sua via e una correttezza scientifica e umana. I passi fatti nella direzione di una medicina di genere specifica sono quanto mai rilevanti in questo momento di studio, sperimentazioni e cure sul nuovo coronavirus. La donna ammalata di Covid-19 muore molto meno dell'uomo. Il rapporto è quasi di 1 a 3 fino agli 80 anni. Per il momento è statistica, ma è un dato che va studiato, spiega Baggio. Ci sono molte ipotesi e sono interessanti, per esempio si deve tenere conto del sistema immunitario delle donne, che è più forte di quello degli uomini. È importante lavorare con l'ottica di genere su tutto quello che stiamo facendo sul Covid-19, compresi i vaccini. I dati rilevati a fine febbraio in Cina riportano un tasso di letalità del nuovo coronavirus più alto per i maschi, 4,7%, che per le donne, 2,8%. Differenze simili sono state riscontrate anche in Italia dall'Istituto Superiore di Sanità. Secondo l'Istituto, la percentuale di letalità per gli uomini, 17,1%, è circa il doppio rispetto a quello delle donne, 9,3%. Di questo aspetto si è parlato molto anche sui mezzi di informazione, dando nuova visibilità a un approccio di genere alla medicina. Secondo Carè, i cittadini hanno cominciato a farsi delle domande. La crisi sanitaria ha mostrato la necessità di una corretta divulgazione e soprattutto di indagare su queste differenze per poi sfruttarle da un punto di vista terapeutico. Questo era un lungo ma Scritto bene, bello, molto interessante articolo su Internazionale per una medicina che tenga conto delle donne. Così scopriamo veramente tanti campi di discriminazioni. Io, che non vengo dalla medicina, non ci avevo mai pensato. Cambiamo completamente argomento e anche mezzo, perché siamo sul Corriere, in un piccolo breve articolo provocatorio che fa un po' sorridere, un sorriso amaro se volete, il caffè di Massimo Gramellini, guarda come ciondolo. Non abbiamo posti per la terapia intensiva, ma abbiamo Giuseppe Tiani, il manager che gestisce gli appalti della sanità in Puglia, maneggiando un ciondolo liberamente ispirato al pendolino del compianto Maurizio Mosca. Tiani se lo è sfilato dal collo durante un'audizione alla Commissione Affari Costituzionali, il Sancta Sanctorum della democrazia. Leggendo un testo scritto, forse un dépliant, forse le memorie di Ivanna Marchi, ha spiegato che si trattava di un micropurificatore d'aria. Per la modica cifra di 50 euro, ha detto, questa meraviglia di produzione israeliana genera dei cationi in grado di inibire qualsiasi virus di segno positivo si aggiri nel raggio di 1 metro cubo. Alla parola cationi è serpeggiato un comprensibile sgomento tra gli astanti, e il Tiani ne ha approfittato per raccomandare l'acquisto del ciondolo da parte dello Stato, così da poterlo dare in dotazione a medici e poliziotti. Egli è anche segretario di un sindacato di polizia. Ci aiuterebbe a combattere il virus, ha concluso, agitando davanti ai padri della patria in stato di ipnosi. Più tardi ha negato di essersi riferito alla pandemia, lasciando tutti nel dubbio. Esiste dunque un altro virus contro cui dobbiamo combattere, oltre al Covid e alle castronerie? Oppure anche Tiani parlava sotto l'effetto di droghe come il commissario alla sanità calabrese della settimana scorsa? Se questi sono gli uomini che governano la nostra salute, il ciondolo di cui abbiamo bisogno è un portafortuna. E questa era la provocazione, un po', insomma. Cerchiamo di sdrammatizzare perché sono giorni molto pesanti. La provocazione di Massimo Gramellini sull'uscita non felice di Giuseppe Tiani che faceva pubblicità di questo ciondolo anti-Covid che ammazzerebbe i batteri poi, tra l'altro, che manco sono virus. Però sono dettagli. Andiamo ora al sito Napoli Monitor a leggere un articolo, almeno un pezzo di articolo che è molto lungo, del 4 novembre, lo sciopero degli infermieri, paghe da fame e contratti usa e getta. Tra le tante mobilitazioni e proteste che attraversano l'Italia durante questa seconda ondata, ce n'è una che sembra non interessare a nessuno, quella che gli infermieri stanno portando avanti da mesi per ottenere migliori condizioni di lavoro. Il 2 novembre sono addirittura andati in sciopero nonostante gli ospedali siano sotto stress per il crescente numero dei malati. Noi questo sciopero non lo volevamo fare, mi ha raccontato Mario De Santis, referente regionale per la campagna di Nursing Up, il sindacato di infermieri che ha indetto lo sciopero. Sapevamo bene a cosa avrebbe portato con la chiusura delle poche sale operatorie e ambulatori che sono ancora aperti. Ma non hanno provato nemmeno a fermarci con la tracotanza assoluta di chi o non ci stima o si disinteressa del tutto. A marzo, continua De Santis, ci hanno chiesto di salvare il paese e ci hanno chiamato angeli, ma appena gli indici epidemiologici si sono abbassati, siamo tornati al punto di prima. Hanno chiuso gli ospedali Covid e hanno addirittura licenziato gli infermieri che avevano assunto per fronteggiare l'emergenza. Il sindacato Nursing Up si è mobilitato fin dai primi di giugno con una serie di flash mob in svariate città italiane, da Bolzano a Salerno, poi con una manifestazione a Milano il 4 luglio e quindi con una manifestazione nazionale a Roma il 15 ottobre, che ha visto la partecipazione di più di 2.000 infermieri e l'annuncio dello sciopero del 2 novembre. Sotto lo slogan Mai come prima sono state fatte richieste precise per migliorare le condizioni di lavoro degli infermieri italiani, che sono tra i meno pagati d'Europa, pur avendo il livello di formazione più alto. Non abbiamo nemmeno chiesto di allineare la retribuzione ai livelli europei, ha continuato De Santis, ma la risposta del governo è stata assolutamente nulla. Qualche giorno prima della manifestazione a Roma, siamo stati ricevuti dal ministro Speranza, che ha semplicemente tessuto le lodi di se stesso e di tutto quello che ha fatto senza annunciare misure pratiche. La prima rivendicazione degli infermieri è l'uscita dall'area contrattuale del comparto. Dal punto di vista dei contratti, infatti, il variegato mondo della sanità pubblica italiana è diviso in quattro categorie: la dirigenza medica e veterinaria, gli amministrativi, la dirigenza sanitaria e poi il comparto. Il comparto è una cosa immensa, che va dagli infermieri specializzati con lauree di primo e secondo livello fino al custode e al portantino. In questo calderone, che racchiude esperienze, competenze e mansioni molto diverse, è difficilissimo riuscire a far pesare la nostra formazione e la nostra particolare situazione lavorativa al tavolo delle trattative. La separazione degli infermieri da questo comparto è stata già sancita da varie leggi che rimangono tuttavia inapplicate. I sindacati confederali, che non sono sindacati professionali ma generalisti, non ne hanno mai voluto l'applicazione, anzi la osteggiano. Per questi sindacati non c'è differenza tra un infermiere con due lauree e chi taglia l'erba. Per loro non esistono i professionisti, esistono solo i lavoratori. Allo stesso tempo, su circa 620.000 persone che lavorano nella sanità pubblica, più della metà sono infermieri. Stiamo parlando di 380.000 professionisti, una fetta troppo grossa per perderne il controllo. Questo fa sì che gli infermieri italiani percepiscano fino a 1.200 euro al mese in meno dei colleghi europei e ha portato alla nascita di un sindacato autonomo come Nursing Up. Dopo lo shock causato dall'esplosione della pandemia lo scorso inverno, si è fatto un gran parlare del bonus Covid, il compenso monetario per gli sforzi messi in campo dagli infermieri. A parte il fatto che in molti non l'hanno ancora ricevuto, come per esempio chi lavora nella ASL Napoli 1, se ci avessero dato una medaglia al valore civile di latta eravamo più contenti. 1.100 euro lordi, che alla fine vuol dire meno di 700 euro netti, per chi ha rischiato e rischia ancora di morire, è una ridicola mancia che si poteva pure evitare. Non è quello che chiediamo e non è stato nemmeno elargito a tutti. L'articolo prosegue, leggiamo l'ultimo paragrafo. Inevitabilmente il morale tra gli infermieri è bassissimo. Mentre la prima ondata ci ha colto all'improvviso, adesso abbiamo veramente paura del modo in cui stanno gestendo l'emergenza. Vogliono riconvertire un ospedale fatiscente come il San Giovanni Bosco in un ospedale Covid in 10 giorni. Questo vuol dire fare tutto sulla carta. La maggior parte degli infermieri sono rassegnati e siamo solo al 2 novembre. Questo era un articolo su Napoli Monitor. Lo sciopero degli infermieri, paghe da fame, contratti usa e getta. Vi ricordiamo che tutti gli articoli li trovate sul sito di Radio Città Aperta al Press Corner del 12 novembre del 2020. Per oggi è tutto, vi saluto qui. Buon proseguimento di ascolto.